La prima dimensione che vorrei trattare, e che è anche quella più importante, forse la più interessante, è la dimensione del passato. E quindi la domanda che poniamo a questo insieme di questioni è: qual è il rapporto che la città intrattiene con il passato? Se, come abbiamo visto, la città è passato divenuto spazio, evidentemente questa dimensione del tempo incide in maniera profonda nel tessuto urbano, nel tessuto della città. Quindi si tratta di vedere qual è il rapporto con il passato, che equivale a dire qual è il rapporto con la memoria e con l'oblio, per esempio, no? Per quanto riguarda il rapporto che la relazione che la città intrattiene con il passato, che è, come ripeto, una delle dimensioni più complesse e anche piene di fascino che si possano considerare quando ci si accinge ad osservare come le dinamiche temporali intervengono nel dare forma allo spazio urbano, eh? Ma prima di accostarci più specificatamente a questo tema, mi sembra utile inquadrare più in generale il tema della memoria e dell'oblio, conseguentemente, e delle molteplici modalità attraverso le quali il passato viene incorporato nello spazio, in genere, non solo nello spazio della città, eh? Perché soltanto vedendo che cos'è la memoria, che tipo di processo è il processo del ricordare, soltanto così noi potremo poi andare a vedere con più cognizione di causa, possiamo dire, la relazione tra il passato e la città, tra il passato, scusate, tra la città e la memoria. Allora, vediamo intanto un primo elemento che riguarda il rapporto generale che gli umani hanno con il passato, e cioè, diciamo, parliamo di memoria. Che cos'è la memoria? Tra l'altro, parlare di memoria rientra completamente all'interno della sociologia del tempo, non necessariamente della sociologia. Della sociologia della città, possiamo parlare di memoria anche in generale senza parlare di città. Quindi vediamo che cos'è la memoria, e la prima cosa che è importante sottolineare è dire che la memoria è un processo creativo. Non è qualcosa di passivo, ma è un processo creativo. Molti autori che si sono occupati della memoria, non solo e quasi per nulla i sociologi o gli scienziati sociali, ma soprattutto i filosofi che si sono occupati di memoria, hanno messo in evidenza come appunto il ricordare sia un processo creativo. Infatti, potremmo dire che il passato è un territorio da esplorare, qualcosa come un paese straniero. Gli effetti e gli eventi del passato possono essere infatti riscoperti e ricostruiti, o rimossi, o addirittura completamente cancellati, a seconda dei desideri e delle paure. Delle paure, dei sogni, dei progetti per il futuro che gli individui e le società nutrono nel presente, nel proprio presente. Cioè, ciò significa che il passato non è qualcosa di fermo e di immobile, ma cambia a seconda del nostro presente, di come noi viviamo il nostro presente, di come siamo collocati nel nostro presente. Noi siamo abituati a pensare che la memoria sia legata soltanto al passato. In realtà, ricordare significa intrecciare tutte le dimensioni del tempo, il presente, il passato e il futuro. Se il rapporto con il presente è ovvio, perché siamo nel presente, coloro che ricordano sono collocati nel presente, meno ovvio è il rapporto con il futuro. perché tra l'altro viene generalmente messo tra parentesi, eh? Il futuro in realtà sverna nel passato, come direbbe un filosofo morto da poco, un filosofo italiano assai significativo, che è Remo Bodei. Lui scrive a un certo punto in un libro che non vi chiedo di leggere, ma che vi cito in qualche passo. Lui scrive: il futuro sverna nel passato, dove raccoglie le aspettative e le speranze finora inascoltate in vista della loro realizzazione. Il futuro si riverbera così nel passato, come il passato, transitando per il presente, attende a sua volta la sua ventura risurrezione, orientando lo stesso futuro. Anche un altro filosofo, che si chiama Ricoeur, francese, parla di ripercuotersi del futuro nel passato. Pensate un po', il futuro che si ripercuote nel passato. È controintuitivo, se volete, no? Perché il futuro non esiste ancora. Come fa a ripercuotersi nel passato? Eppure Ricoeur mette in evidenza come questo sia possibile, come la presa in carico di questo processo sia molto importante. Lui scrive: il carattere retrospettivo della storia non costituisce l'ultima parola sulla conoscenza storica. Lo sarebbe se ci limitassimo all'opinione comune, secondo cui il passato non può più venir cambiato e per questo sembra già determinato. Secondo questa opinione, soltanto il futuro può essere ritenuto incerto, aperto e in questo senso indeterminato. Questa però non è che la metà della verità, perché se i fatti sono incancellabili, se non si può più disfare ciò che è stato fatto, né fare in modo che ciò che è accaduto non lo sia, tuttavia, in compenso, il senso di ciò che è accaduto non è fissato una volta per sempre, una volta per tutte, a parte il fatto che gli eventi del passato possono essere interpretati in modo diverso, può anche verificarsi il caso che ci sia una conversione del senso stesso dell'evento, cioè che il senso dell'evento cambi natura. Si può considerare questo fenomeno di reinterpretazione come un caso di azione retroattiva dell'orientamento del futuro sull'apprensione del passato. Quindi ecco come il futuro, come noi ci proiettiamo nel futuro, può modificare il passato, o meglio, come dice Ricoeur, può modificare il senso del passato. Assumere questa ottica significa riconoscere il carattere creativo e selettivo della memoria e prendere così le distanze da quegli approcci fisicalisti e un po' deterministi che guardano ai processi della memoria, ai processi mnemonici, come a dei meccanismi passivi di semplice riproduzione mentale del passato nel cervello. È illusorio ritenere che i ricordi restino immutati nel tempo. La memoria è una forza attiva e viva, simile al vino, scrive ancora Remo Bodei. Pensate, la memoria, dice, è simile al vino, cui gli enzimi conferiscono la proprietà di un organismo vivente. Il passato, scrive ancora Bodei, lasciato decantare, resta sempre in stato di fermentazione. Bella questa immagine, no? Non vi sembra? Quindi, se l'attività del ricordare è un processo di interpretazione e di selezione che incorpora sia il presente che il futuro, e non è una mera trascrizione passiva del passato, ciò significa che il tempo e la sua rappresentazione assumono una valenza di primo piano, cioè assumono una grande importanza, il tempo e la rappresentazione del tempo. Anche da questo punto di vista vi è una grande differenza tra le due visioni della memoria che vi ho citato. Da un lato, la prima si fonda su una concezione lineare del tempo di matrice positivista, cioè si pensa che il tempo vada solo in un'unica direzione. La seconda, invece, riconosce l'ambivalenza dell'esperienza del tempo, impossibile da collocare sotto il segno univoco dell'unilinearità, cioè il tempo non va in un'unica direzione, ma può tornare indietro, si potrebbe dire, cioè la nostra memoria, il senso che diamo al passato, al nostro passato come al passato collettivo, può modificare il passato stesso e quindi il tempo non ha più una direzione unilineare, ma può tornare indietro. Questo secondo approccio, questo approccio che io sposo, diciamo, è oggi molto condiviso nelle scienze sociali. Nessuno si sognerebbe di dire oggi che il tempo, che la memoria riproduce il tempo passato così com'è, in maniera oggettiva. Non c'è nulla di oggettivo, l'abbiamo già visto fin dall'inizio, nel modo in cui si percepisce il tempo o si ha esperienza del tempo. Quindi è un approccio che è condiviso nelle scienze sociali, eppur nella diversità delle direzioni di ricerca che sono state intraprese, vi è un riconoscimento unanime del fatto che la memoria non può identificarsi né con quelle arti della memoria che tempo addietro, qualche decennio fa, ma direi anche qualche secolo fa, venivano suggerite per, come diciamo, tecniche di memorizzazione dei fatti, di eventi, no? Quindi non si può identificare né con le arti della memoria né con i problemi che sono affrontati oggi dalle neuroscienze. A meno che le neuroscienze non si facciano carico, come per esempio è avvenuto negli sviluppi più recenti delle neuroscienze, anche del senso che diamo ai fatti di cui abbiamo esperienza. Per esempio, un filosofo, Paolo Rossi, parlando della memoria, ha scritto all'inizio degli anni 90. L'identificazione della memoria con le arti del ricordo, delle capacità di ricordare con l'arte della memoria, non è accettabile ed è inoltre fortemente riduttiva. Il tema della memoria, scrive Rossi, è enormemente più ampio, affonda le sue radici nel primordiale timore di essere dimenticati, che accompagna da molte decine di migliaia di anni la storia della nostra specie e che accompagna la vita di ogni singolo individuo fino dall'epoca dell'infanzia, cioè fin da quando siamo piccoli, noi non vogliamo essere dimenticati, così come il genere umano ha sempre avuto questa questione, come questione importante per la sua vita e per la sua esperienza, il non essere dimenticati. Il libro in cui Rossi scrive queste note, questa ultima citazione che vi ho detto, che vi ho letto, il libro si chiama Il passato, la memoria, l'oblio. L'autore è Paolo Rossi. È stato pubblicato nel 1991 dal Mulino, quindi è un libro che se volete occuparvi per l'esame o anche senza riferimento all'esame di memoria, è un libro che vi suggerisco perché è molto molto interessante.